Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza. Chiediamo la Sapienza, che non è semplicemente sapere le cose. Sappiamo tante cose che non abbiamo capito. Sappiamo anche che Dio è uno e trino, e tu hai capito la Trinità. Mi ricordo aver letto una volta un libro di Vinova che parlava della vita interiore e dice che uno voleva coltivare le api, ha preso un libro per coltivare le api e il libro cominciava così: catturato lo sciame, poi fai queste cose, e c'era tutto il libro. Capito? Catturato lo sciame, bene. Allora ho cominciato a catturare lo sciame. Per catturare lo sciame ho impiegato 6 mesi. Prima di tutto perché non era la stagione quando ho letto il libro, poi non si sapeva come si fare. E poi tante cose sappiamo, ma non le abbiamo mai capite. Ora parliamo delle regole del discernimento che già sappiamo. Chissà che, e già le abbiamo spiegato 4 anni fa queste, ma il ripeterle è utile perché qualche volta si rischia anche di capirle. Le cose le comprendiamo di mano in mano che ne facciamo l'esperienza. Prima le sappiamo e non le abbiamo ancora capite. E a cosa serve anche, qui c'è scritto leggi te stesso sul foglio che avete voi, che è la terza tappa del discernimento. La prima sarebbe entra in te stesso, perché normalmente siamo fuori. E a questo servirebbe l'esame particolare per entrare in se stesso, cioè dove uno sbaglia molto, bene, comincia a prestare attenzione a quell'errore lì, e si accorgerà che prestando attenzione a un punto negativo della sua vita, alla fine gli si ampliano tante cose, prende coscienza anche del resto. Poi il secondo è conosci te stesso, sarebbe l'esame della coscienza, che vuol dire ogni giorno prendere coscienza di quel che è avvenuto in me, di ciò che Dio ha fatto in me, per ringraziare, perché si vivono tante cose senza saperle averle vissute. Quindi l'esame della coscienza è la preghiera completa che fa memoria dei doni, fa eucaristia, ringrazia dei doni, vede il male e diventa conversione e impegno di vita. Quindi le forme fondamentali di preghiera per sé non sono le pie devozioni, 55 rosari al giorno, fa bene pregare il rosario, lo faccio anch'io, ma consiste invece nel prendere coscienza di quel che si fa, in modo da vivere costantemente alla presenza di Dio, e quando ti sottrai ti accorgi, e ti accorgi subito perché sei nei tuoi pensieri, nelle tue preoccupazioni e vivi lì e combini nulla. Mentre vivere la presenza di Dio è essere tranquillo e sereno, e poi fare tutto quel che è utile da fare con la forza, con la consolazione di Dio. Quindi una cosa è la pratica spirituale di far tante pratiche, un'altra cosa è la vita spirituale, che è vivere davanti a Dio. E a questo serve l'esame, questo lo sapete come si fa, e qui faccio solo le regole sul discernimento. Tenendo presente che in noi ci sono 3 pensieri. Innanzitutto c'è il pensiero che viene da Dio, perché Dio agisce in noi costantemente 24 ore al giorno, dandoci l'esistenza, dandoci il suo amore, dandoci il sentire, la sensibilità, dandoci il capire, dandoci l'amare. Ecco, quindi cominciare a avvertire l'azione di Dio in noi. Poi c'è anche il nemico che agisce, camuffandosi in genere da Dio fin dall'inizio, col serpente. Poi terzo ci sono i miei ragionamenti, che possono essere giusti o sbagliati. Quindi il discernimento consiste nel saper distinguere questi vari livelli. E prima di saper distinguere questi livelli, prima direi la differenza tra l'animale e l'uomo, la principale differenza, è che l'animale non sbaglia mai, perché è programmato dall'istinto, e l'istinto ti dice cosa fare, se hai fatto, serve per conservare la specie e l'individuo, l'istinto. Quindi l'animale, una volta che si è riprodotto e ha mangiato, ha fatto il suo dovere, ha avuto piacere ed è il fine della sua vita. Normalmente gli uomini si comportano così, non vanno oltre questo livello animale. L'uomo invece per sé sbaglia costantemente, perché non è fatto per il piacere in se stesso. Sì, è fatto per il piacere anche, ma l'uomo non è che una volta che ha mangiato e ha conservato la specie, ha fatto 500 figli, è particolarmente felice. Perché l'uomo è fatto per la felicità, cioè non è programmato dall'istinto, e l'istinto è connesso, il bisogno e il piacere del bisogno soddisfatto. Mentre la felicità non ha nessun oggetto, non è un istinto. Dipende dai modelli che scegliamo, lo impariamo dall'altro, vediamo uno che è contento perché c'ha un giocattolo, diciamo, ah, quel giocattolo lo devo avere anch'io perché quello mi farà contento. Cioè noi siamo desiderio di felicità, ma la felicità non ha nessun oggetto, lo impariamo dalle esperienze negative, dagli altri, dalla cultura, e la felicità è diversa dall'istinto. La felicità viene dall'amore corrisposto, che da gioia e dalla vita dell'uomo, ed è ciò che ci fa come Dio. Quindi confondere il piacere, che poi dà anche piacere, è chiaro, la felicità, ma il semplice piacere dell'istinto con la felicità è l'errore dell'uomo, e dobbiamo capire la differenza. Punto terzo, il discernimento serve non per capire se le azioni sono buone o cattive, perché normalmente le capisci, se non le capisci ti mettono in prigione e le capirai. Così serve per capire le intenzioni prima delle azioni. Normalmente noi agiamo in base agli impulsi, ma se non prendo coscienza degli impulsi che ho, se sono buoni o cattivi, agisco come l'animale, istintivamente. Beh, poi mi accorgerò se ho fatto giusto o sbagliato, ma non sono mai libero di scegliere. E normalmente facciamo così. Sento questo, faccio questo. Poi vedo che è sbagliato, faccio il contrario. E anche il contrario può essere sbagliato. E quindi ci vuole una certa attenzione, perché mentre l'animale lo puoi addestrare con la legge, e anche mediamente i nostri pastori, dai vescovi in su e dai vescovi in giù, vogliamo difendere la legge naturale, i principi innegoziabili, in modo tale che osservando quei principi tu sei a posto. Non è così. Così si fa con i cani lupi, i quali sono molto bravi, apprendono bene, perché se fa una cosa giusta gli dai la caramella, gli dai il pezzettino di bastoncino di carne o di pesce, se fa la cosa cattiva lo rimproveri, e così impara attraverso la legge che punisce o premia, impara se la cosa è buona o cattiva. E questo non è allevare figli di Dio, ma è allevare dei dipendenti dal premio, cioè dalla caramella o dalla sberla, come mediamente alleviamo i nostri cristiani. E li abituiamo così, ancora adesso culturalmente si fa così. Mi ricordo che quando dicevo ai preti che bisogna aiutare i giovani a discernere il bene del male, dal male, e poi non hanno più bisogno di noi. Certo che non hanno più bisogno di noi, sono liberi. Discernere, prendere coscienza, vuol dire essere umani che prendono coscienza e hanno la libertà di agire. Se no non arrivano mai alla soglia di essere uomini, sono dipendenti dalla legge, sono addestrati, sono automi. Capite allora l'importanza del discernimento, soprattutto oggi che gliene sbatte niente della legge alla gente, giustamente, perché sono persone libere e la libertà è un frutto del cristianesimo. E allora per leggere il contenuto della libertà, perché sia realmente libera e non invece libertaria, cioè si fa una cosa al contrario di tutto, come se tutto fosse uguale, no, c'è il discernimento per capire se una cosa viene da Dio o no. Ecco, circa la legge, in Atti degli Apostoli 15 al versetto 20, dicono che noi non predicheremo la legge perché questa già è predicata in tutte le sinagoghe, in tutte le città, dai tempi antichi. Noi annunciamo il Vangelo è un'altra cosa. E il Vangelo è il contrario della legge, perché la legge punisce il male. Il Vangelo parla del perdono, per esempio. Chi si vuole giustificare dalla legge, perché lui è stato bravo, quello ha ucciso Dio, perché Dio non è che se noi facciamo i bravi ci premia perché lui è giusto. Allora andiamo a ricevere il salario, lo stipendio del nostro amore, che si chiama prostituzione, trattare Dio da prostituta, che ci paga perché lo amiamo, no? Il nostro premio, la nostra felicità è diventare come Dio, che è libero, e l'amore suppone la libertà, è la risposta dell'amore all'amore. Quindi c'è il pericolo di ridurre il cristianesimo a norme, leggi e decreti, e dico per favore dite ai preti, dite ai vescovi, ai papi che si facciano musulmani ma lasciano in pace Cristo. È quel che dice Paolo, Galati 5,12, quando manda dei super apostoli per controllare lì a Antiochia quel che si faceva, se si osservavano le leggi, ok, dice sì sì fate pure il comandamento dell'amore, tutto quel che volete, però circoncisione e le altre leggi. E Paolo dice, ecco, se pensate che la giustificazione derivi dall'osservanza della legge, bene, non fate solo la circoncisione, tagliatevelo tutto. La risposta di Paolo. Ma sappiate che la salvezza non viene da lì. La salvezza è l'amore gratuito di Dio. Non viene dalla legge. La legge mi dice quando sbaglio, giustamente. Quindi la legge è per la morte. E la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo terzo, il versetto sesto, quando dice voi siete la lettera scritta da me, lettera non scritta su tavole di pietra come la legge, ma il nostro ministero, il ministero della vita, è scritto su tavole di carne che è i vostri cuori. E dice mentre la legge, quella sulle pietre, era per la morte, questa è la legge dello spirito, cioè l'amore che dà vita. Allora adesso leggiamo le premesse e spiego la premessa, così forse abbiamo intuito il valore del discernimento, che è l'ultima cosa dimenticata, non c'è assolutamente nella Chiesa. Anche chi viene a fare gli esercizi e fa una pratica spirituale, poi esce come prima. Eh no, deve imparare a saper leggere l'azione di Dio. Anche fanno tante norme e decreti, quelli lì seduti in Vaticano, anche sull'evangelizzazione, non ho mai visto il Vangelo, quelli. Non ho mai annunciato a nessuno. Non si sono mai accorti di come Dio agisce nella storia, cosa vuoi scrivere? E tu vuoi leggere per manuale? Siamo seri, scusate. Perché anche il nostro lavoro apostolico è discernere l'azione di Dio nel cuore degli altri. Dopo aver imparato a discernerlo nel nostro e aiutare lui a leggerla. Non è dargli degli ordini, dei decreti o indottrinarlo e rimbecillirlo con formule magiche. Bene, allora la premessa delle regole, ci fermiamo sulla premessa, queste regole servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari moti che avvengono nel cuore, per trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. ES vuol dire esercizi spirituali, numero 313, sono numerate le frasi o i capoversi. Bene. Allora, la prima regola, la prima cosa è che dice queste regole, che vedremo i giorni successivi, servono per avvertire. Normalmente noi agiamo sotto l'impulso senza neanche avvertire quell'impulso che ho. Per esempio, i grandi delinquenti, i serial killer, neanche avvertono di uccidere. È un impulso e lo fanno, basta. È spinto a questo, è una necessità. E tra l'altro questa regola avvertire o sentire, e se voi andate da uno psicologo, lavora con voi 5 o 20 anni per farvi sentire quel che sentite. vuol dire questo. Perché se uno non sente quel che sente, non è cosciente di nulla, agisce a caso. È agitato da tutte le pulsioni senza sapere cosa sono, da dove vengono, dove vanno. Quindi avvertire, sentire quel che si sente, è il principio della vita spirituale. Sentire che c'è una voce di Dio, una voce del nemico, una voce mia, imparerò a distinguere dopo, ma sentire che c'è, perché ciò che ho dentro e non sento mi costringe ad agire. Ci sono agitato e faccio quel che sento senza accorgermi. Capito allora l'importanza dell'avvertenza? Come per fare il peccato ci vuole l'avvertenza e il deliberato consenso? Così per il bene devi avvertire, poi verrà spontaneamente dopo. Allora, e guardate che non è poca cosa, perché se noi non arriviamo a sentire, mentiamo a noi stessi, abbiamo la doppia immagine, un esteriore perfetto di norme e di regole, dentro c'è tutto il mio universo, perché invece è tutto il male e il bene, che tengo ricompresso come un leone pronto a divorarmi e divorare gli altri, esplode quando può, ed è sempre una minaccia costante. Circa l'avvertire, per esempio, le gazzelle, mi dicono, cercano per mangiare un posto dove c'è il leone, che lo vedano, perché se lo vedono sono più veloci, possono fuggire, se non lo vedono può essere nascosto e mi prende. Così ciò che avverto è un leone dentro che mi può mangiare, quindi avvertirle e non aver paura di trovare nel mio cuore tutta la porcheria del mondo e tutte le cose più belle del mondo. Chiaro, primo punto, non essere sdoppiati. Secondo, conoscere. Questo gli psicologi non ci arrivano mai, perché non è detto perché avverto che sia una cosa buona quella che avverto. Avverto il bene e il male, imparo a conoscere se una cosa è buona e cattiva. Ma non devo giudicarla prima, prima devo sentirla. Se no faccio finta che non ci sia il male, invece il male ce l'ho e lo avverto che c'è il male. E conosco che è male perché. Ecco, e lo vedremo dopo, il male in fondo... Che male c'è mangiare quel frutto se è bello, buono e desiderabile? No, la prima tentazione, nessun male, ti fa come Dio e Dio ci ha detto di diventare come Lui, dov'è il male? È il male che dopo si sono accorti che non è vero. Cioè, il male è quella promessa che non mantiene nei risultati. Supponete, noi abbiamo 20 anni di un governo pieno di promesse, dov'è il male? Che non le ha mantenute. Perché è chiaro che l'uomo è sempre giocato sulle cose buone, ma se uno non mantiene le promesse è menzognero, e lì sta il male. Poi si vedrà perché è menzognero. Allora imparare anche a conoscere, cose che spesse volte gli psicologi dimenticano, cioè distinguere se una cosa è bene o male. Sarebbe come se nel mio orto c'è la cicuta e il prezzemolo. È bene avvertire che c'è la cicuta e non scambiarla per prezzemolo, se no mi avveleno. È bene anche distinguere l'una dall'altra, se no mi metto a strappare il prezzemolo buttandolo via e tengo la cicuta. Quindi avvertire e conoscere è il bene e il male. Perché? Il bene e il male sono i vari moti nel cuore, è importante. Il cuore sempre si muove. Qualunque parole ascolti, qualunque cosa vedi, ti si muove qualcosa nel cuore, di attrazione o repulsione, di piacere o dispiacere, o ti si apre o ti si chiude, o dici quella cosa lì mai, e magari la cosa migliore è come quando Dio vuol convertire Pietro con la sua visione, dice mai fatto questo e mai lo farò, quando doveva mangiare quelle cose. Quindi ci sono questi moti del cuore, non sono le idee. Appunto, quando uno mi dice le sue idee durante gli esercizi, per me è una frizione infinita, perché o sono giuste, le sanno tutte e si perde del tempo, o sono sbagliate, stagli a contraddirle, non vale la pena. Mentre invece c'è una cosa che non è mai esistita, è ciò che tu senti. Non c'era prima. Questa è l'azione che Dio compie in te, se è da Dio, o è il nemico che la vuoi contrariare perché si presentano sempre insieme. Se vuoi servire il Signore, è lì che si presenta la tentazione, anche uguale al contrario. Ed è importante allora dire quel che senti, no? Quando uno mi rifà la meditazione dicendo tutte le illuminazioni che ha avuto, ma accendi più lampadine, ne vedrai altre, ma la vera illuminazione è qualcos'altro, hai sentito qualcosa? E anche se notate il punto della preghiera, il primo punto è dire non aver fretta, non occorre far tutto, sostare finché trovo frutto, perché l'importante è sentire e gustare interiormente. E quando sentite e gustate, state lì e troverete che c'è tante altre cose anche nella preghiera, che l'uomo poi agisce in base a quel che sente nel cuore. E l'intelligenza ci serve per giustificare gli errori che facciamo o per compierne altri. Oppure, se seguiamo il cuore, l'intelligenza ci serve per darci gli strumenti adeguati a fare ciò che il cuore ha capito che è bene. Mi accorgo, per esempio, quando ho fatto una cosa sbagliata, prima cosa, io trovo 1000 argomenti per giustificarla. O no? Soprattutto se si discute con l'altro. Mentre invece bisogna sapere prima se la cosa è giusta o sbagliata, poi non farla prima e poi giustificarla. Questo siamo abilissimi. Anche tutti, per esempio, tutto il male del mondo è fatto per incoscienza, per non aver avvertito. Voi pensate che nessuno esista, poi tutti i morti, gli uccisi, aveva coscienza di fare qualcosa di male, obbediva alle leggi. E la Chiesa ha appoggiato anche questa legge, la Civiltà Cattolica ha approvato le leggi razziali, Civiltà Cattolica, Madre dei Gesuiti in Italia. C'è da vergognarsi. Adesso chiediamo perdono di queste cose fatte allora, chiediamo perdono di quelle che facciamo adesso, che non sono da meno. So se è chiaro. No. E chiediamo a Dio la luce. Perché quel che è capitato è segno di quel che capita, e quindi dobbiamo capirlo adesso. Perché tutto il male si fa nell'incoscienza. Anche Gesù in croce dice: perdona loro, non sanno quello che fanno, perché il vero male è non saperlo. Perché finché non lo sai, continui a farlo. E quando lo sai, dici come Paolo: ah, l'ho ammazzato io, è morto per me. Beh, allora cominci a diventare cristiano, quando prendi coscienza dell'incoscienza. Bene. E poi cosa si fa? Non basta questo. Trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. Tutto il lavoro spirituale è innanzitutto sentire quel che senti, poi conoscere se è bene o male, poi dissentire o acconsentire. Dissenti da ciò che è male, acconsenti a ciò che è bene. Il risultato di questo cos'è? Innanzitutto guardate, no, che in questo versetto è contenuto tutto il lavoro spirituale possibile e immaginabile. Sentire tutto, distinguere il bene dal male, si impara dalle esperienze, poi le regole, appunto, le vedremo anche, che sono frutto di esperienza. E poi tutto il nostro lavoro, che è trattenere le ispirazioni di Dio e respingere le altre. E diceva Michelangelo che la statua, che faceva statue, era già nel marmo, bastava togliere quel che era di più e la statua viene fuori. Così noi, se impariamo a discernere, avvertire quel che c'è in me, quel che viene da Dio, quel che viene dal nemico, a distinguere il bene dal male, a togliere ciò che mi impedisce la conoscenza, la coscienza, la libertà, in me c'è già il figlio di Dio, deve uscire, bisogna togliere tutto quel che è in più, le mie schiavitù, le mie ignoranze, i miei vizi. Quindi è un'ascesi liberante, non stroncante, che in genere per ascesi si dice di tanti rosari, fai tanti atti di virtù, fai fioretti, questa si chiama nevrosi. Mica perché fai tanti fioretti e poi ti metti a criticare gli altri che non li fanno che sei più bravo. Invece di far fioretti, toglievi le cose negative. Quelli sono i veri fioretti. disprezzi gli altri, hai sfiducia, no? Togli via queste cose, allora viene fuori il figlio di Dio, che in te c'è già, perché Dio è già a noi, interno a noi, più di noi stessi. Aspetta di essere liberato attraverso appunto la nostra peresa di coscienza, attraverso il nostro accogliere le sue ispirazioni e attraverso il nostro respingere le ispirazioni contrarie. E voi vedrete come queste cose si giocano a livello personale, ma globale. Supponete, noi vogliamo fare il regno di Dio, supponiamo, tutti, anche gli apostoli. Allora Pietro cosa fa? Tira fuori la spada per tagliare, per difendere Gesù, come oggi facciamo ancora sempre. Noi dobbiamo fare il regno di Dio, beh, cominciamo ad avere un po' di soldi, che il gruzzo è importante. Poi magari avere il potere politico, almeno un partitino che si venda come fanno in Italia di qua e di là, adesso dovrebbe essere Monti per i vescovi. E fanno di tutte pur di fare il male, scusate. Sono come noi, sono come gli apostoli, hanno fatto così. Anche Gesù è stato tentato di queste cose. E le sue tre tentazioni sono modello di discernimento. Si presentava l'opportunità di che queste pietre diventano pane, si è fatto pane a lui e si è fatto mangiare. Questa è stata la risposta. Prendi tutto il potere, è quello che noi vogliamo da sempre, il programma della CEI, dell'Opus Dei, dei legionari di Cristo, dei gesuiti senza discernimento, di qualunque parroco, di qualunque prete, di qualunque papa. Così, se abbiamo tanti soldi, è la banca più sporca del mondo, ma non importa, a fin di bene. A fin di bene, come? È male, non a fin di bene. E la gente sta finendo il cristianesimo grazie a queste cose, sapete? Usiamo come mezzi privilegiati d'apostolato ciò che Gesù ha scartato come tentazione e la gente dovrebbe venire da noi. Meno male che non viene. Questo è pervertirla. Oppure che Dio obbedisca a me. No, cominciamo a obbedire noi a Dio. Va bene. Credo che basti questo per capire quanto è importante il discernimento e quanto poco ce n'è. E non è una materia che si trova abbondantemente sul mercato. E il nemico è sempre più sottile, ci inganna sempre allo stesso modo e ci caschiamo sempre allo stesso modo. E per questo non è mai un fatto concluso. Perché dico, adesso ho capito la tentazione di Gesù, non ci caccio. E ci cadrai molto peggio dopo, in altro modo. Quindi è un cantiere sempre aperto, quello del discernimento. Dove il discernimento non è fare il meglio possibile, che il meglio possibile è sempre quel che penso io, sacrificando la realtà e tutti al meglio possibile, è vedere ciò che sta facendo ora Dio in me e negli altri, con quale stile, eccetera. Bene, è quasi ora di pranzo, il discernimento dice che è bene andare a mangiare.